anche questa domenica il Vangelo ci ha affidato una parabola, già la settimana scorsa, anche oggi. È la parabola che noi conosciamo come il titolo, la parabola dei talenti. Ora capiamoci subito cosa erano i talenti. Per capire poi il senso della parabola, cosa sono?
I talenti sono delle cose che sappiamo far bene.
Ecco, tu stai già interpretando, stai già dando un significato. Ma talenti, 2000 anni fa, cosa erano?
Erano le monete.
Erano, sì, era una quantità, erano tot chili di oro. Era un'unità di misura. Pensate che c'è stato un periodo in Israele in cui un talento corrispondeva quasi a 40 chili di oro. Non è indifferente. Pensate che le collane che hanno le vostre donne, le vostre al collo di oro, pesano, non so, alcuni grammi, qualche etto. Ieri chiedevo a Burligo, alle signore di Burligo, quanto costa oggi l'oro al grammo? E loro mi hanno risposto, sapete cosa? Noi non lo sappiamo perché a noi lo regalano. Alle signore di Burligo arrivano quintali di oro, magari facciamo accettare un po' anche noi per il comune, per la parrocchia, per tutto, va bene. Però più o meno costa, mi hanno detto, 34-35 euro al grammo. Pensate voi, un talento è 40 kg di oro. Ce n'è, e come? Quindi questo per capire, parabola dei talenti, la questa unità di misura, tot chili di oro. Quindi questo signore, questo padrone che parte per un lungo viaggio che è poi l'esistenza, affida il suo oro, cioè il suo tesoro, a tre persone. Voi lo fareste? Sì? Brava, sì, si vede che hai 8-9 anni. Magari quando ne ha un po' di più comincia a dire, ah, non so se affiderei tutto, però questo parte e parte proprio affidando a tre suoi collaboratori. A uno affida quanti talenti? 5, a un altro 2 e a uno 1. E comincia l'avventura dei talenti, comincia l'avventura anche di questi tre che hanno ricevuto un grande deposito, potremmo dire, da parte del loro padrone, da parte del loro signore. A un certo punto però lui ritorna, uno poteva dire speriamo che non ritorni più, e così questi talenti, questi chili d'oro sono nostri. E invece lui ritorna. Sappiamo che Gesù sta raccontando questa parabola proprio nell'ultima parte del Vangelo di Matteo, dove Matteo parla degli ultimi tempi. Quindi è chiaro che tra le righe dobbiamo vedere anche la nostra vita. Arriva il momento in cui dobbiamo rendere conto. Cioè dobbiamo fare un po' i conti. Anche nelle nostre case a volte si dice facciamo un po' i conti. Dopo c'è chi guarda la sua esistenza dicendo anche ma io non devo rendere conto a nessuno. Povero illuso. Come non devi rendere conto a nessuno? Dobbiamo rendere conto a tutti e a tutto. Dobbiamo rendere conto alla vita, al mondo. Dobbiamo rendere conto agli altri. Dobbiamo rendere conto alla nostra coscienza. Dobbiamo rendere conto a Dio. Altro che io non devo rendere conto a nessuno. Arriva per i conti. E qui abbiamo capito perché la storia è chiara. Quello che aveva ricevuto 5 denari arriva, 5 talenti, arriva e ne dà quanti? 10. Quindi che operazione ha fatto lui? Ha raddoppiato. E la frase che il suo padrone dice, bravo, sei buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Così quello che ne ha ricevuti 2 ne presenta 4. Anche lui ha raddoppiato. Ed è lo stesso meccanismo, ed è la stessa risposta. Bene, servo buono e fedele. Attenti però. Il padrone dice forse a questo secondo, tu sei stato meno bravo del primo, perché lui me ne ha portati 10 e tu invece solo 4. Dice una cosa del genere? No. Dice la stessa frase. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla mia gioia. perché il Signore non fa confronti. Non fa confronti. Arriva il terzo, ha ricevuto un talento che abbiamo capito era già una ricchezza enorme, questo talento. E lui cosa fa questo qui? Mette avanti le mani cominciando a scusarsi. E già, uno che inizia a scusarsi prima ancora di sapere, ne ha preso uno e ne dà uno. Cosa ha fatto? È andato a sotterrare, ha scavato una buca e ci ha messo il talento del suo Signore. Normalmente noi scaviamo le buche per seppellire i morti. Cosa ha fatto questo qui? Anziché impegnare questo talento, l'ha trattato da morto, ha trattato la sua vita così, l'ha sotterrato. Allora, per semplificare, vi dico tre passaggi che su questo Vangelo io ho fatto in questi anni e con una cosa proprio di questa settimana. Ho sempre pensato anch'io, come ci diceva Daniele, Daniele all'inizio mi aveva detto, i talenti come appunto le nostre qualità, i nostri atteggiamenti buoni, le nostre sensibilità, quello che noi abbiamo ricevuto. Noi abbiamo sentito già diversi brani suonati dalla banda, ecco, anche il musicale è un talento. Non a caso noi diciamo il talento musicale, il talento artistico, il talento culinario, il talento... La vita ci ha regalato dei talenti. E se uno li tiene solo per sé, va bene, potrà essere contento lui, va bene, ma se non fa contenti gli altri, non arriva molto lontano. Quindi, una prima interpretazione di questa parabola è: la vita ci ha dato tanti talenti, io li riconosco e li metto anche a disposizione, sapendo che ciò che io metto a disposizione si moltiplica e diventa importante per me, ma anche per gli altri. Contento io, contento gli altri. Sarebbe interessante arrivare ogni sera alla fine della giornata e chiederci: oggi ho fatto felice qualcuno? Sarebbe una domanda interessante prima di dormire. Oggi ho fatto contento qualcuno. Certo, bisogna anche capire cosa vuol dire far contento qualcuno. Se per me far contento qualcuno significa passargli un po' più di fumo, insomma. Se significa bere un po' più insieme, insomma. Bisognerà capire anche cosa vuol dire far contento l'altro. Però, primo momento, prima interpretazione, i talenti sono le nostre qualità. Ognuno le riconosce e cerca di farli fruttare. Seconda possibilità di interpretazione. C'è un talento che proprio tutti noi abbiamo. Dopo ci sono tutte le qualità, eccetera. Ma qual è il talento che noi tutti abbiamo tra le mani, che ci è stato affidato? È la nostra vita. Allora, perché a uno vi è dato solo un talento? Perché lui è il fortunello di turno e lo sono fortunati? No, perché ne basta uno, perché è la tua vita. Quindi il talento che è dato a tutti è la nostra vita. Guardate questa seconda interpretazione. Non solo le qualità, eccetera, ma la mia stessa esistenza, che è chiamata a partecipare alla gioia del padrone, alla gioia del Signore. Perché dentro quel padrone, eccetera, è chiaro che poi noi vediamo anche il Signore. La mia vita è chiamata a partecipare a questa gioia, ma è questo talento. E anche qui è bella come interpretazione. Ma in settimana, qualcuno lo sa, con gli esercizi spirituali, eccetera, in una comunità monastica, riflettendo su questo brano, ho detto, un po' sulla scorta anche delle riflessioni che facevamo insieme ad altri, ma alla fine, questo padrone che ci affida un talento, la cosa più preziosa di questo Dio che è Padre, cos'è? Chi è? Qual è il talento grande che il Creatore Dio, il Padre, ha e ci ha affidato? Provate a pensarci bene. È una persona, è suo figlio Gesù. Allora noi possiamo arrivare anche a questa terza interpretazione. Qual è il talento che mi è dato? È Gesù, è il figlio di Dio. Quindi la realtà più preziosa, guardate che se perdo il Signore, perdo tutto. Se perdo il Signore, perdo tutto. Io lo so che si può vivere tanta parte della nostra esistenza pensando ad altro, facendo altro, arrivando a sera dicendo «Mego darà in conto a Gesù». Proprio i bergamaschi lo dicono questo. «Mego darà in conto». Povero illuso, l'ho detto già prima. Ma guardate che arriva il momento in cui uno dice «Ma io questo Signore lo sto mettendo sotto terra, scavo la buca e lo metto sotto come un morto, oppure lo sto facendo vivere nella mia esistenza». Perché sarà su questo che mi verrà chiesto conto. Che ne hai fatto di te, Signore? Che ne hai fatto di Gesù? Perché ci prepariamo alla prima confessione, alla comunione, a ricevere il corpo del Signore, alla cresima, alla promessa di impegno, perché mettiamo su la famiglia, facciamo casa, perché mettiamo al mondo i figli, perché ci interessiamo della cosa pubblica, perché cerchiamo di passare una passione per il regno. Ma alla fine forse perché abbiamo tra le mani il tesoro più prezioso, chi è il Signore? Il talento è Lui. Se perdo Gesù, perdo tutto. Ce lo dobbiamo ricordare spesso questo. Allora uno non sbaglia più? No, no. Uno sbaglia e cade ancora, e come? Per tutta la vita. Ma sapendo che questo Signore non lo può e non lo vuole perdere per nulla al mondo. Allora se non prego mai o se non prego più, io sto sotterrando il Signore, lo sto trattando da morto, da cadavere. Non l'hanno trovato neanche nel Vangelo come cadavere, perché lui nel sepolcro non c'era più, perché lui è vivo, eppure noi lo condanniamo al sepolcro. Se non porto avanti appunto alcuni talenti, alcuni valori, io lo sto sotterrando, lo tratto da morto. Allora c'è un cuore che deve battere. Concludo con l'immagine. Questo disegno che abbiamo qui dall'inizio del mese di novembre, che era abbinato anche ad altri quadri che avevamo lateralmente, di un pittore di Canolzio, Gianni Bonis. E lui dipinge parecchio le viti, là avevamo i letti e i cimiteri, proprio in tema con la tumbas, il percorso che abbiamo fatto anche al cimitero tra le tombe, tumbas, dei nostri cari, visitando virtualmente anche alcune tombe di personaggi conosciuti in tutto il nostro paese d'Italia. Ecco, se voi lo guardate bene, anche qui c'è una vite, datele dal frutto della vite, diceva il Salmo, rispetto alla donna virtuosa, la donna forte che teme Dio. Però già quando lo stavamo mettendo c'era più un giovane che mi dice: «Ah, ma io in quella vite vedo la sagoma di...» A voi richiama qualcosa? Cosa? Un Cristo in croce. Se voi guardate, sembra un profilo di un Cristo in croce. Guardate bene. Spoglio, perché Gesù sulla croce è finito spogliuto. Gli ha tolto tutta la dignità. Eppure, se voi guardate sotto, c'è questa macchia rossa che vi richiama dal punto di vista anatomico che cosa? Un cuore, una vena preziosa, oppure il dono della vita, il sangue. Allora, si arriva lì, cioè si arriva a servire, a dare la vita, e guardate che dare la vita non significa farsi decapitare, ma nelle cose ordinarie, nelle nostre famiglie, con un cuore grande, con una passione, che è la passione del cuore che è mancato al terzo servo. Per paura sono andato a scavare una buca e vi ho sotterrato il talento. Bravo. No, ci vuole una passione per arrivare lì. E ci vuole una passione che faccia fiorire la vita. Perché la nostra vita non sia solo fatta di qualcosa di spoglio, ma poi fiorisca di bene. Fiorisca di bene. Ecco, vedete che in questa parabola allora noi non abbiamo visto solo una bella storiella che avevamo capito tutti peraltro. Ma dentro c'è la vita, dentro ci sono le mie qualità, dentro c'è il Signore. Quel cuore lì è il cuore del Signore, è quello il talento che mi viene affidato. Allora, che cosa ne sto facendo della mia vita? E ancora di più, cosa sto facendo con Gesù, con il Signore? Lo sto sotterrando o lo sto facendo vivere?